Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Assassin's Creed.
Oh, quanto ce l'avete chiesto questo gioco, uno dei giochi più richiesti dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Innanzitutto, prima di iniziare, io voglio ringraziare Pando che ci ha aiutato a raccogliere gli appunti di questo episodio, è stato utilissimo. Molti si stanno offrendo come redattori dell'Enciclopedia dei Videogiochi in modo da aiutarci a raccogliere informazioni. Noi abbiamo le nostre esperienze, non sempre giochiamo tutti quanti i giochi, però ci piace insomma rivederli e provarli in prima persona, ma soprattutto conoscere quello che pensate voi e come avete vissuto un determinato videogioco.
Di certo ci aiuta anche a ricordare, soprattutto nei giochi un po' più vecchiotti come questo Assassin's Creed, che abbiamo giocato effettivamente entrambi, l'abbiamo finito entrambi, ma leggere i vostri appunti ci ha fatto anche ricordare meglio gli aneddoti che adesso vi andremo a raccontare durante questo episodio.
Tra l'altro è un gioco che ha considerazioni molto diverse, perché all'uscita è stato visto in una maniera e adesso a diversi anni di distanza è veramente cambiata la percezione, proprio perché anche esiste tutto un franchise dopo. Però andarlo a analizzare come unica entry, appunto il primissimo Assassin's Creed, secondo me ci dà una buona base di partenza su cui analizzare poi tutto il franchise.
E se voleste darci il vostro contributo in un'altra maniera, potete farlo con la vostra voce, non solo scrivendo quindi appunti o editoriali con noi, ma anche dandoci la vostra impressione, ma anche dandoci magari delle nozioni, degli aneddoti che magari non abbiamo detto nell'episodio o che voi pensate meritino il giusto posto, quindi andranno poi integrate negli episodi di cui volete parlare.
E ovviamente ringraziamo tutti i nostri mecenate che con il loro supporto rendono questo progetto sempre più possibile, grazie agli Easy Mod, Tevio, Ark, Coach, Craven, Herschmidt, Sukoi 47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Mario, Stefano Loserra, Mapo Gamer, i Normal Mod che sono Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak e i due nuovi arrivati D-Chan e Zazzi, e il nostro hard mod Cry King. A voi è dedicato IDDQD. Se volete sapere che cos'è IDDQD, è la nostra rubrica speciale su Ko-fi, c'è un post che vi racconta tutto quanto. Quindi quello che potete fare è cliccare il primo link che trovate nella descrizione dell'episodio, andate sul sito ko-fi/edvideogiochi e trovate tutte le informazioni. Ci sono veramente tante cose, post disponibili a tutti quanti, post disponibili solo a quelli che sono in mecenate e tanto altro. Abbiamo anche un mini shop che sta prendendo l'avvio e tante altre cose.
E ora indossiamo i nostri tipici cappucci da assassino e prepariamoci a ritornare indietro nel tempo ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro hard mode Cry King e ai normal mode Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silverfox88 VR, The Pixel Chips e Van Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il
Il gioco di oggi è Assassin's Creed, un gioco del 2007 sviluppato da Ubisoft Montreal e pubblicato dalla stessa Ubisoft, uscito inizialmente per PlayStation 3, Xbox 360 e ovviamente anche la controparte PC. Ed è un'avventura dinamica che già dall'idea di partenza, come spesso accade con i giochi che diventano pietre miliari, sono delle idee che si incastrano, che l'idea di partenza si discosta di molto da quello che poi effettivamente sarà l'uscita del gioco e che alla fine paga, e paga molto. Come ben sapete, la serie di Assassin's Creed conta un sacco di titoli, anche di più di quelli che si erano intesi inizialmente, e ancora oggi fanno parte delle librerie di molti videogiocatori.
Il tutto parte da un nome, Patrice Désilets, un canadese che si trova a lavorare per Ubisoft già alla fine degli anni 90, del 99 e del 2000 saranno i suoi primi crediti, tra cui Operazione Papero, un platform con Paperino protagonista. Si mette a lavorare, è molto giovane perché effettivamente lui è un 74, quindi nel 2000 ha 26 anni, quindi è abbastanza giovane ancora, e si trova ben presto a essere dentro la creazione come game design di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo, un titolo che abbiamo già affrontato qua sull'enciclopedia e che consideriamo molto propedeutico per analizzare Assassin's Creed. Le Sabbie del Tempo come game design ha questa innovazione che viene proprio da Patrice, che dice ad un certo punto: in Prince of Persia si muore sempre, perché non facciamo che i giocatori possano tornare indietro nel tempo? E da qui nasce appunto il concetto base che ruota intorno a tutto quanto il gioco, un'intuizione formidabile che lo renderà ben presto molto ben visto all'interno di Ubisoft, che decide di affidargli il progetto di uno spin-off.
Questo importante compito si rivela ben presto arduo in realtà, perché le idee ci sono, solo che poco si adattano, se vogliamo dire, al tema di Prince of Persia. E infatti doveva chiamarsi Prince of Persia Assassins, e quindi dare un tema un po' più cupo a questo franchise che, sì, effettivamente, se ripensiamo anche al primo Prince of Persia, c'era sangue e morti cruente, però con Le Sabbie del Tempo era diventato un po' più forse accessibile a più giocatori. Con questo ritorno alla cupezza andava un po' fuori tema. Infatti si era poi provato a vedere se il protagonista della storia, cambiando il focus dal principe a una sua guardia del corpo, sarebbe stato possibile, ma in realtà alla fine si è cambiato ancora, arrivando poi alla creazione di Assassin's Creed, perché comunque l'idea c'era già dall'inizio di creare un franchise nuovo, almeno da parte di Patrice, ed è stato anche stoico a tener duro, perché anche tutti quelli che man mano si univano a questo team di sviluppo che stava diventando sempre più grande erano a loro modo all'oscuro, pensavano di sviluppare questo Prince of Persia, e alla fine a forza di portare avanti la propria idea, la propria convinzione, è riuscito ad avere l'ok da Ubisoft per creare un franchise nuovo.
L'intuizione che ha Patrice in questo momento è proprio di staccarsi da quello che è l'idea del principe, che fondamentalmente lo vede come un erede, uno che aspetta che il padre muoia per diventare re, ha inizialmente la guardia del corpo, ma poi l'intuizione è proprio quella degli assassini, che è una setta che è veramente esistita. La parola assassino deriva da Ashashin, che vuol dire credente, vuol dire abitante del monte, ma anche utilizzatore dell'hashish, quello che è la droga che utilizzavano in quel periodo, e la setta degli assassini erano proprio dei lavoratori che facevano quello, assassinavano e facevano del terrore per conto di varie fazioni. Un'altra grossa ispirazione è il romanzo sloveno Alamut di Bartol. Siamo all'inizio del Novecento, questo racconto che appunto va di nuovo a riprendere quelle che sono le zone di Teheran e Baghdad, quindi Iran e Iraq, quella zona della Persia in cui viene raccontata questa storia. Tanti piccoli elementi di cultura persiana, vera cultura persiana e non quella romanzata dalle Mille e Una Notte, insomma, di Prince of Persia, e che diventa protagonista.
Ci si può aspettare che con così tanti programmatori, sviluppatori, un team molto grande, le cose vadano molto a rilento, soprattutto per i vari passaggi all'interno della creazione di un gioco. In questo caso però le cose vanno per il meglio, perché ad esempio due team di sviluppo all'interno, quello che si occupa del game design e quello è vero e proprio della programmazione, vengono affiancati in modo che le idee del design che vengono approvate vengono subito trasposte in programmazione. Ed è così che uno degli obiettivi che si era prefissato per Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo, che non era stato possibile fare, ovvero l'arrampicarsi e saltare sui tetti più liberamente rispetto a Prince of Persia, che aveva dei comandi specifici con delle piattaforme specifiche, qua il senso di libertà era ricercato, e questa comunicazione continua senza filtri tra queste due branche dello sviluppo ha permesso la creazione di quello che è forse il più rivoluzionario punto di forza dell'esperienza di Assassin's Creed.
È proprio una rivoluzione per quello che è l'open world, che sarà poi negli anni e ancora oggi è al centro dell'attenzione dei titoli AAA e del videogioco in generale. generale. Il risultato di questa accoppiata in tandem, che deriva dall'accoppiata iniziale avuta su Sabbie del Tempo, determina alcune scelte molto interessanti, perché come diceva Yuga, il fatto di scalare edifici porta a una costruzione degli edifici che è organica, quindi creare degli edifici che avessero dei punti e la possibilità di guardare le strade dall'alto e costruire queste città che siano molto molto parkour friendly, mi viene da dire, nel senso che c'è una persona che è addetta a trovare la posizione dei punti di controllo e costruire poi le strade per arrivarci, che non sono strade predeterminate. Infatti questo è un gioco in cui la mappa la guardi, se vuoi, molto poco, che è una cosa molto bella secondo me, perché così ti guardi l'ambiente circostante, e questo appunto ti permette la possibilità di guardare in giro e trovare la scelta migliore. Citando alcuni giochi che prendono spunto e evolvono questa cosa, mi viene in mente la serie di Arkham o Breath of the Wild, ovviamente, che è l'ennesima potenza dell'open world.
Sì, queste strade invisibili, il fare il design in modo da non rendere le cose ovviamente la pappa pronta, quindi la strada, l'hallway, la strada predefinita, ma nell'open world dare comunque la possibilità all'occhio di abituarsi all'ambiente, al circostante, ai tetti che scaleremo e faremo innumerevoli inseguimenti, sono molto fluidi e naturali, una cosa che al tempo ha influenzato molto poi anche altri giochi e proprio il mondo dei videogiochi in sé, creando in un certo senso un punto fermo, un pilastro dei giochi. Questo design ovviamente doveva anche rispecchiare l'ambientazione storica, se vogliamo, dell'ambientazione, e quindi anche uno studio dell'architettura delle città, che è stato fatto un grosso lavoro per ricrearle, ovviamente prendendo le città reali, ricreando le città reali, ma ovviamente adattandole al sistema di gioco e alla fantascienza, o comunque al fantasy della storia, appunto, degli eventi chiaramente non reali di questo gioco. Ribadisco, come tutti i grandi giochi, la grande cura nel dettaglio, perché ricordiamo siamo anche nella seconda metà degli anni 2000 e il salto di qualità dai 3D eccetera si vede molto anche con i giochi usciti quell'anno, che rispecchiano anche un salto di qualità non solo nella grafica o nel comparto tecnico, ma vedono l'aprirsi di molte IP nuove. Ad esempio esce Mass Effect, escono giochi del calibro di Portal, Crysis, Uncharted, un anno molto importante anche questo, perché alla fine ogni episodio, ogni anno è importante, ma in questo caso sono molte IP che partono e molte case di sviluppo che sedimentano il loro nome all'interno dell'Olimpo del mondo dei videogiochi. Assassin's Creed fa la fortuna di Ubisoft in quel momento, perché sappiamo che poi Ubisoft è andata poi a creare gli altri giochi della serie, della dinastia di Assassin's Creed, forse anche un po' spremendo troppo la gallina dalle uova d'oro, perché anche il progetto inizialmente non doveva essere di così tanti giochi, si vociferava dovesse essere una trilogia classica come ad esempio quella di Mass Effect.
Quest'anno è anche particolare perché è forse uno dei primi anni in cui il videogioco è diventato di massa del tutto, perché stiamo parlando dell'anno in cui il gioco più venduto è Wii Sports, quindi la console Wii, e il fatto che il videogioco veramente diventa e nasce in certo senso la figura del casual gamer contrapposto all'hardcore gamer, che però ad esempio ha Call of Duty 4, Super Mario Galaxy, che è un'altra grande rivoluzione in casa Nintendo. Quindi vedete come ci sono tanti più giocatori nuovi, comincia a formarsi il AAA non solo come budget ma anche come numeri di vendite, quindi a essere proprio un'industria ormai lontana da quello che è l'artigianato anni 80 e primi anni 90, e Assassin's Creed è proprio parte con la strada spianata da quel punto di vista. L'idea iniziale era quella di fare tre giochi di questa saga, l'idea iniziale era in realtà autoconclusiva, ma poi c'è l'idea appunto di fare questi tre giochi. Le notizie del tempo parlavano appunto di una trilogia, sarà poi una cosa abbastanza diversa, come ha detto Yuga, relativamente a Ubisoft e alle scelte aziendali che fa dal 2007 in avanti.
In questi anni il mondo dei videogiochi è in evoluzione, ma su tante altre cose non ci siamo ancora, non c'è abbastanza esperienza e anche tecnologia per portare avanti alcune idee. Infatti in Assassin's Creed, che comunque prende molto da alcune meccaniche già sperimentate nelle Sabbie del Tempo, il dodge, il parry, importantissimo nei combattimenti e che altrimenti non ci permetterebbe di andare avanti solamente andando avanti a picchiaduro, solo a premere il pulsante di attacco, ed è fondamentale questo gioco, dando anche un ritmo molto particolare. Però dal punto di vista tecnologico, ad esempio dello sviluppo dell'intelligenza artificiale dei personaggi, dei nemici, dei personaggi non giocanti, siamo ancora a dei livelli non eccelsi come magari quelli di adesso. Ci sono delle situazioni, ed è una meccanica di gioco, dove noi veniamo scoperti o comunque attiriamo troppo l'attenzione e allora veniamo inseguiti con i classici inseguimenti sui tetti o nei vicoli della città, e con vari escamotage noi possiamo nasconderci. E la cosa buffa è che quando succede alcune volte in alcuni punti delle varie città, noi ci nascondiamo in piena vista, è come se ci stessero seguendo da 2 metri, noi giriamo l'angolo, ci nascondiamo dentro una tenda, siamo spariti. E quindi non è ancora il momento, probabilmente non c'è ancora la tecnica per aumentare ancora di più l'immersione, il realismo delle reazioni, e quindi ci sono degli alti e bassi, però è bello vedere il passo avanti che ha fatto questo gioco.
Tieni conto che comunque è un gioco che non si concentra tantissimo sul combattimento in sé, ma è più sul essere stealth, sull'essere assassino, sulla raccolta di informazioni anche da un certo punto di vista. E quindi, visto con gli occhi del giocatore moderno di adesso, dove molti giochi fanno del battle system un punto di forza, qua in realtà è stata una cosa messa un po' in disparte, anche se c'è l'anima di Patrice che deriva dalla sua formazione cinematografica, quindi il fatto che i combattimenti sono belli da vedere anche se sono molto molto semplici.
E giustamente hai detto cinematografico, perché forse uno dei punti di forza di questo gioco, o una delle cose che viene ricordata di più di questo gioco, è il salto della fede, il famosissimo salto della fede, forse la mossa più spettacolare che abbiamo in Assassin's Creed, perché raggiunti alcuni dei punti più alti delle varie città, le varie torri, i vari palazzi, giustamente è stato creato un po' come escamotage per poter vedere il panorama, però poi bisogna anche scalare giù. Invece con questo salto della fede molto spettacolare, il protagonista salta a volo d'angelo per poi finire direttamente nel giro di pochi secondi a terra e salvandosi, perché di solito c'è il classico carro di fieno che passa da quelle parti, ed è diventato comunque un marchio di fabbrica che ha rappresentato un segno distintivo di Assassin's Creed, e che effettivamente come spettacolarità, soprattutto in quell'anno lì, era una novità assoluta.
Questo salto della fede è una cosa realistica ma non reale, nel senso che ovviamente stiamo parlando di qualcosa di impossibile, perché si buttano da altezze considerevoli senza farsi niente, ma allo stesso tempo è giustificato in gioco ed è credibile. È un gioco che è molto credibile nonostante appunto abbia della fantascienza di mezzo, e questa cosa si vede in tanti altri piccoli aspetti che sono tradotti sia in maniera funzionale, appunto come diceva Yuga, il fatto che devi raggiungere a terra, e dal punto di vista di trama, perché il salto della fede è uno degli elementi caratteristici degli assassini che li rendono molto diversi dai Templari, che è l'altra grande fazione di cui parleremo quando analizzeremo un po' meglio la storia. Però dal punto di vista marketing c'è veramente un'attenzione particolare, perché tutto il marketing che ruotava intorno ad Assassin's Creed parlava di questa ambientazione, quindi sì, sei un assassino negli anni della Terza Crociata, quindi stiamo parlando di XII secolo, fine del XII secolo, e basta, non c'era nient'altro. Il gameplay che vedevi era questo essere vestito con la casacca bianca, col cappuccio che assomigliava all'aquila, appunto ci sono questi riferimenti già nel primissimo Assassin's Creed, e tanto mistero, sembrava Thief, mi ricordo, qualcosa del genere come comparazione. Poi vai a aprire il gioco, cominci a giocare e vedi che sei nel presente, o meglio nel futuro al tempo, perché il gioco è ambientato nel 2012 in realtà, che era il futuro appunto per il 2007, e quindi hai questa sorpresa all'inizio del gioco che viene subito spiegata. Parlavo di credibilità prima, perché il collegamento con il passato è proprio questo Animus, questa tecnologia del futuro appunto, che non è così lontano, che si basa sulla memoria genetica, questo concetto che spiegato in poche parole lo capisci subito, lo fa il dottore che c'è, ti dà una spiegazione abbastanza sommaria, che diciamo che se uno va a analizzare nel dettaglio dice forse non torna, però se la ascolta e la fa sua in un attimo è già immersiva e dice ok, ho la sospensione dell'incredulità in quel momento lì e ci sto dentro a questo gioco.
Sì, un po' alla Matrix, questo marchingegno dove il protagonista si distende e si viene collegato alle memorie tramite il DNA del suo antenato, che è effettivamente quello che vediamo ai tempi della Terza Crociata, ed è grazie a questo che il protagonista può rivivere queste memorie, ovviamente ai fini della trama che dopo diremo, perché il suo compito è molto particolare e in linea con il tempo. Mi piace un po' il sci-fi col passato, che succede spesso in molti film fantasy, che alla fine anche film abbastanza datati, dove si parte da un'ambientazione fantasy con poca tecnologia per poi capire che invece i tempi si sono riversati, come ad esempio il pianeta delle scimmie. Sono degli esempi che ho ritrovato molto in questo gioco.
Questo Animus e questa relazione tra presente e passato è anche un ottimo escamotage per far vedere che questo è effettivamente un videogioco, perché noi siamo contemporaneamente due personaggi, noi guidiamo un personaggio nel presente che a sua volta si ricorda, appunto grazie a questa memoria genetica vive i ricordi di quello che è un suo antenato. Però il gioco ti presenta dal punto di vista gameplay proprio non tu che muovi il personaggio, ma muovi le parti del personaggio, che è una cosa fighissima. Io l'ho giocato di recente con Xbox 360 e ti dice premendo Y muovi la testa, premendo X e B muovi invece le due braccia e con A invece hai le gambe, quindi puoi scattare eccetera eccetera. Sembra proprio un sistema marionetta, viene definito dal gioco stesso una marionetta. Questo è un elemento per giustificare il gameplay, è una cosa bellissima perché appunto è diegetico da questo punto di vista. Ad esempio lo vediamo in quella che è la barra della salute, che non è una barra della salute, perché se ci pensate è un elemento che negli altri giochi è irreale, non è una cosa giustificata in game, invece in questo caso è uno dei pochi giochi che dà una giustificazione vera e propria, perché si chiama barra della sincronizzazione. I ricordi che vai a vivere sono dei ricordi che non è che puoi cambiare, sono sempre quelli, quindi man mano che ti allontani da quella che è la storia perdi energia. Quindi questo vuol dire che il protagonista non ha mai ricevuto un colpo, non ha mai fatto determinate cose, e se tu sei bravo a seguire passo passo i ricordi del tuo antenato la tua energia rimarrà sempre alta.
È un modo buffo per evitare il game over, perché perdiamo energia se non rispettiamo quello che è successo davvero. Ma se noi perdiamo tutta questa barra di sincronizzazione, non è che il personaggio muore, è un personaggio che ha già vissuto, non può morire finché non abbiamo finito le sue memorie. Non saresti vivo tu, perché appunto le memorie continuano. Mi ricorda un po', come abbiamo detto all'inizio, l'idea che era stata creata per le sabbie del tempo. Per evitare di morire, con le sabbie torni indietro. In questo caso, perdendo tutta l'energia, ci si disincronizza dal protagonista e veniamo buttati fuori dal programma. E quindi torniamo indietro. È in un certo senso l'animus che ci dice: non stai seguendo le regole, non mi va a genio quello che fai, allora ti chicco fuori, ti espello dal gioco, allora puoi rientrare per rifarlo. Oppure il classico respawn, tipo non mi è piaciuto quello che hai fatto, ritenta, sarai più fortunato, e ti fa ripartire appunto dall'ultimo salvataggio. È un altro escamotage per alleggerire, se vogliamo, la morte del personaggio, sempre in linea ovviamente con l'idea partita anche da Prince of Persia.
Tra l'altro, chiamandosi animus, animo, mente, ti dà questa idea di essere tu alla guida in un qualche modo, e da un certo punto di vista il giocatore si immedesima in chi? Nel personaggio che vive nella terza crociata, oppure in Desmond, che è appunto il protagonista nel presente? È un po' strana come situazione, ma sono domande che non ti vengono proprio in testa. Tu già vivi il gioco, appunto ti fai poche domande, perché se te ne fai troppe veramente vai a giustificare tutte le cose, non avrebbe senso, non sarebbe un gioco.
Un po' come mi ricorda anche il film Inception, il sogno dentro il sogno dentro il sogno. In questo caso, come detto, dai, se siamo un giocatore dentro un giocatore, tra virgolette, dentro un altro giocatore.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
Se volete supportare l'enciclopedia dei videogiochi, andate su Ko-fi seguendo il link nella descrizione dell'episodio.
Dopo aver analizzato quella che è la parte di gameplay, abbiamo citato alcune delle situazioni, facciamo un attimo l'inquadramento storico di che cosa succede nella trama di questo gioco. Noi siamo Desmond Miles da una parte, questo barista che viene rapito dall'Abstergo, una multinazionale farmaceutica, e costretto ad usare l'Animus per rivivere i ricordi di un antenato. Un antenato che ha un nome particolare, si chiama Altair Ibn Lahad, questo ragazzo vissuto durante la terza crociata in quel di Masyaf. È una delle città, dei paesi, e vedremo nel corso della trama, visiteremo diverse aree, una è Damasco, una è Acre e una è Gerusalemme, che sono centro dello scontro che in quel momento c'è proprio nella terza crociata. Per fare un accenno storico, la terza crociata è quella che vede da una parte Riccardo Cuor di Leone tentare di riconquistare la Terra Santa, appunto Gerusalemme e le zone limitrofe, dalle mani di Saladino, guerra che storicamente sarà molto cruenta e che darà una vittoria parziale e una sconfitta molto grave per Riccardo, perché verrà riconquistata la città di Acre, ma Gerusalemme rimarrà in mano di Saladino. Quindi diciamo che è quella che nell'immaginario collettivo, quando pensi a crociata, pensi esattamente a quella, con quell'iconografia, con quei templari, con quella croce rossa, ed è esattamente quello. È anche lo stesso periodo in cui Riccardo, tornando da quella crociata, ritroverà Robin Hood, e ci sarà anche tutta quella storia lì.
In quella che è la prima missione un po' tutorial, la classica che viene proposta in questi giochi in questi anni, ci introduce ai vari comandi di Altair, questo protagonista, e a suo modo ci fa capire anche molto del suo carattere, perché questo gioco si chiama Assassin's Creed, che vuol dire credo dell'assassino, che è molto particolare questa dicotomia del nome assassino e credo, che sono due parole che hanno due origini differenti. Infatti assassino deriva dall'arabo, mentre il credo, il creed, è dal sanscrito, quindi questa unione di significati. E l'Assassin's Creed, il credo degli assassini, sono tre regole, semplicissime regole, che è non uccidere gli innocenti, nascondersi in piena vista e mai compromettere la confraternita degli assassini. E quindi ci si aspetta che dal protagonista epico di questa saga, il più forte degli assassini dell'epoca, le mantenga. Invece nella prima missione fa esattamente tutto il contrario: uccide innocenti per infiltrarsi nello scavo dove i templari stanno trafugando un artefatto che stanno cercando anche gli assassini. Non ci nascondiamo in bella vista, anzi entriamo in scena con un salto trionfale, e grazie alle nostre azioni che mettono a repentaglio anche il resto della squadra degli assassini che sono con noi, veramente nella prima missione ne facciamo di tutti i colori. A questo punto, nella prima scena, mi ha ricordato anche come alcune volte succede nei giochi, e fino a questo momento non ci avevo riflettuto, ma proprio grazie a questa scena di Altair, che ha fatto l'ha fatta grossa, ecco, l'ha esagerato, e il capo degli assassini lo punisce e lo fa tornare al grado di recluta, proprio lo straccione degli assassini. Quindi partiamo che siamo fortissimi e ci ritroviamo come l'ultimo degli sfigati, un po' come succede a Alucard in Castlevania Symphony of the Night. Noi partiamo che siamo il vampiro più epico, più forte, e nel giro di poco tempo della prima missione ci ritroviamo spogliati di tutti i nostri poteri. Ho trovato questa similitudine azzeccata, e ci dà anche, come spesso succede, ci fa assaporare quello che possiamo essere a pieni poteri, e quindi anche il senso di ritornare al fasto di un tempo.
Sì, è una meccanica che diventerà a lungo andare un cliché, diciamo, quella di partire da super fighi e poi perdere tutto quanto per ricominciare, ma che mostra determinate cose molto interessanti. Il fatto che Altair si scopre subito perché vede Roberto di Sable, che sarà l'antagonista principale, il capo dei templari, questi templari che sono i cattivi della storia. Il fatto che ci sia questa dicotomia appunto tra gli assassini da una parte e i templari dall'altra, fondamentalmente dipende dalla loro filosofia. Entrambi vogliono la pace, entrambi vogliono diffondere la conoscenza, ma da una parte i templari vogliono imporla in un certo senso, e quindi dire noi siamo più fighi e voi imparate da noi, mentre dall'altra parte gli assassini vogliono essere liberi e vogliono liberare le persone. Quindi c'è un senso più di uguaglianza, di libertà, appunto di libertà ad ogni costo, da cui deriva quello che è sempre confuso come il credo dell'assassino, cioè la frase, la massima: nulla è reale, tutto è lecito. Questa è una frase che spesso viene confusa con il credo dell'assassino, cosa che in realtà non è. Nel primo gioco viene detto così. Sarà una frase che, essendo una massima, è molto interpretabile, perché appunto è una frase che può dire un po' di tutto, ma fondamentalmente, almeno io la vedo così e tanti la vedono così, è un modo per dire che non bisogna credere a tutto quanto e che tutto è lecito, cioè noi siamo artefici del nostro destino. È una maniera molto ampia per dire questa cosa. E una cosa particolare, fondamentale secondo me, è considerare questa frase come mutevole, perché stiamo parlando di un gioco, ma poi anche un franchise, che sarà ambientato in tantissime epoche diverse, quindi ci sono tante interpretazioni. Già se pensate a Ezio Auditore, che sarà il protagonista di Assassin's Creed 2, ha un'interpretazione leggermente diversa di questa frase, e così via via ci saranno interpretazioni diverse, un po' come le favole, le storie che si raccontano proprio nella storia e che fanno un po' il telefono senza fili.
Ora il nostro obiettivo, l'obiettivo di Altair, è recuperare i fasti di un tempo, e il capo degli assassini ci dà quindi la quest nostra principale, la strada di redenzione per l'assassino più un tempo più bravo di tutti, che non è altro che, nella via degli assassini, uccidere dei bersagli via via sempre più importanti e che fanno parte delle personalità delle varie città che esploriamo, Damasco, Gerusalemme, e sono nove persone che ovviamente non saranno facili da trovare. Non potremo entrare in scena spaccando la finestra e sfidando a duello la persona, ma dovremo farlo nella via degli assassini, quindi dovremo rispettare a nostro modo il credo dell'assassino. E qui c'è quindi la meccanica che è un po' più stealth, dobbiamo stare attenti perché ci saranno ovviamente delle guardie, ci saranno delle situazioni molto compromettenti perché avremo il bersaglio a portata di mano, ma saremo in una piazza, quindi al minimo accenno di aggressività saremo circondati, non dobbiamo farci scoprire scoprire, dobbiamo essere invisibili. E qui vengono in gioco tutte le abilità che abbiamo già scoperto, che abbiamo già citato dell'assassino, per nasconderci, avvicinarsi sempre di più e raccogliere anche informazioni, perché alcuni personaggi non saranno subito visibili, dovremmo andarli a scovare, sapere dove sono, cosa faranno. Trovo azzeccato, come già diceva Ace, il fatto che non è il sistema di combattimento all'infinito. Abbiamo un metodo di investigazione, quindi raccogliere risorse, informazioni, è un'abilità che ci aiuta anche in questo, è la vista dell'aquila, che permette di vedere i vari personaggi all'interno del gioco con vari colori, e ogni colore gli dà un'importanza, da chi informazioni, da chi nemico, da chi bersaglio, quindi molto molto importanti. C'è da dire che dal punto di vista tecnico Assassin's Creed mostra i muscoli all'interno delle città, dove già l'ambientazione è molto dettagliata, molto definita, ma anche dal numero di persone, di personaggi giocanti, protagonisti all'interno della stessa scena. Qua ci sono proprio delle piazze piene di persone, e vedere tutto in maniera fluida, giocare in maniera fluida, è davvero ancora più realistico. È stato realistico per quegli anni, infatti è stato forse uno dei punti di forza che mi ha fatto giocare a questo gioco.
Adesso faccio una citazione colta, perché quando penso all'assassino a me viene in mente un manga o anime che abbiamo visto per un sacco di tempo, che è Golgo 13, l'assassino sniper, il cecchino, dove ogni puntata ha una missione diversa da fare, e gran parte della puntata è proprio capire come si muove questa persona, dove va, che posti frequenta, per poter scegliere il posto giusto per poterla eliminare. Un po' è questo il loop di gioco: vai in una determinata area della città, poi tra l'altro è molto videogioco perché le città sono tre, ogni città è divisa in tre aree in cui ognuno dei tre personaggi che andremo ad affrontare, per un totale di 9, troviamo. C'è il quartiere povero, c'è il quartiere ricco. Diciamo che da quel punto di vista fa vedere che è un videogioco, ma dallo stesso tempo fa vedere tanti contrasti, perché ad esempio la città di Damasco è una città ricchissima e pomposa e dorata, ma allo stesso tempo c'è il quartiere povero, dove vedi una disparità incredibile di ricchezza, così come Acri, che è questa città contesa che sta sul mare, così come Gerusalemme, la città per antonomasia diciamo di contrasto, perché è il centro diciamo del conflitto, dove c'è sia la religione araba che quella cristiana che vanno a combattere, a scontrarsi proprio in questo momento. Anche gli stessi target che abbiamo sono regnanti delle città, sono mercanti, tiranni e persone che via via sono sempre più cattive, ma sempre meno dirette. Ecco, all'inizio proprio il primo che trovi è un mercante che se la prende con tutti, e poi via via vai a scontrarti contro delle autorità, perché vai a prendere i leader delle città, ma anche i leader dei vari ordini, perché non solo ci sono i templari, ma ci sono anche gli altri ordini, i cavalieri teutonici, gli ospitalieri, che storicamente sono famosi, e tutte figure queste qua, che sono figure realmente esistite, probabilmente tutte, non proprio tutte quante, e morte in circostanze misteriose nella storia, e quindi un modo per rendere credibile il fatto che siano morti in una determinata maniera con questo assassino. E a proposito di assassino, dicevo, il fatto che tu studi e poi uccidi anche in mezzo alla folla, in un certo senso, mostra come gli assassini abbiano questo comandamento del nascondersi in bella vista. Loro hanno la lama celata, è la rappresentazione massima della loro azione, perché come atto di fede perdono un dito, l'anulare, per sostituire quella zona alla lama celata, e quindi poter uccidere una persona appoggiando la mano, con la sola imposizione delle mani, direbbe qualcuno. È una maniera molto elegante, secondo me, di andare a togliere la vita a qualcuno, anche se ovviamente stiamo parlando di violenza, però appunto il gesto pian pianino mostra, fa evolvere anche quello che è il personaggio di Altair. Poi su Altair c'è una cosa interessante da dire, ma la dirò dopo.
Queste parti, subito dopo aver colpito l'obiettivo, a loro modo sono quasi poetiche, perché lo schermo diventa bianco, ci troviamo in un mondo onirico dove siamo solo noi e nostro obiettivo, quindi il ricordo si focalizza nelle parole che ci vengono dette, e c'è anche un rituale dove Altair con una piuma marchia la sua vittima in segno, non so, forse di rispetto, ma niente, insomma alleggerisce un po' l'atto violento con questo rituale, quindi è una cosa che stacca molto dall'azione, anche se subito dopo o ritorneremo fuori come Desmond di solito per aver fatto l'upgrade dei ricordi, aver sbloccato lo sblocco un ricordo, è proprio questo, però è proprio il culmine delle nostre missioni. Effettivamente poi è un loop, perché ogni volta che colpiremo l'obiettivo ci sarà questa scena, ma sta proprio a significare il, come dire, il checkpoint di fine livello, ce l'abbiamo fatto, fatta, poi si passa all'obiettivo successivo.
Proprio questo loop di gioco alla fine dello sviluppo di Assassin's Creed è stata una di quelle cose criticate dal figlio di uno dei dirigenti Ubisoft, e non è ancora certo se sia proprio il figlio di quello che era il dirigente della filiale centrale o di Ubisoft Montreal, che disse c'è troppo poco da fare, e a quel punto diciamo sono state inserite tutta una serie di missioni secondarie. Non sono vere e proprie missioni, ma sono i collezionabili, che in questo gioco sono veramente tanti. Si vede come siano attaccati proprio alla fine della zona di sviluppo, hai le bandiere da recuperare, i punti di controllo e tante aree da esplorare, però effettivamente non c'è un vero e proprio premio che ti danno alla fine, uno sbloccabile vero e proprio, se non aver completato quella che è la barra con i vari ricordi. È un elemento buffo secondo me dello sviluppo, perché è deciso dal figlio di uno così a caso sembra, però in realtà era il figlio del CEO, del CEO. È una cosa interessante secondo me, che appunto si vede poi quando tu giochi il gioco a distanza di anni, si vede come siano attaccate sopra con la colla e ci sia una giustificazione in merito. A proposito di Altair, dicevo, l'evoluzione che hai del personaggio è che parte come il miglior assassino, che lo è effettivamente, poi diventa in un attimo, perché ha tradito quello che è il credo iniziale, il novizio. In un certo senso è un po' un teenager da quel punto di vista, perché ma no, come, mi togli i poteri, ma io verrò fighissimo, perché proprio si lamenta con Al-Mualim, che è il suo capo, ma anche in un certo senso la figura paterna, perché ha perso i genitori da piccolo, e poi pian pianino avrà questa scalata in cui da essere quello che va in giro perché vuole ritornare a essere l'assassino di un tempo, pian piano capisce perché sta uccidendo queste persone e vede la parte di azione, ne uccido uno per salvarne 100, vede questa parte filosofica e anche poetica che diceva Yuga, il fatto che un po' mi ha ricordato una scena che c'è in Avatar quando spiega l'uccisione degli animali, che dice io ti uccido perché serve per il ciclo della vita. Ecco, c'è questo senso qui di giustificazione che può essere condivisibile o no, ma si vede che è l'evoluzione del personaggio che sta maturando nel corso del tempo.
Esatto, è proprio un percorso di crescita che noi facciamo assieme a lui, perché mentre Altair sposa sempre di più, ritorna sulla retta via dell'assassino, anche noi come giocatore non solo vediamo il suo progredire, ma sappiamo, veniamo a conoscenza sempre di più informazioni, come sta facendo Desmond. Quindi abbiamo questo doppio binario di conoscenza che si interlaccia, quindi noi sappiamo di entrambi sempre di più, ma lo fa anche l'Animus e di conseguenza anche i nemici, perché si scopre che il vero motivo per cui Desmond sta rivivendo le memorie del suo antenato Altair non è altro che recuperare degli artefatti magici, degli artefatti sacri chiamati i frutti dell'Eden, e del quale se ne sapeva essersene uno ai tempi di Altair, aver interagito con uno di loro. Viene scoperto nella storia che l'artefatto, che è la mela, il frutto dell'Eden, è effettivamente nel periodo di Altair, nel presente è andato perduto, ma ce ne sono degli altri, e quindi si cerca nella memoria di Altair per scoprire altri indizi, e quindi questo è quello a cui si appigliano quelli di Astergo, che poi scopriamo essere i templari dei tempi moderni, quindi le varie sette massoniche, i templari sono sopravvissuti, sono loro che sfruttano gli assassini per i loro loschi piani, o comunque quelli di pace, non si sa, non è chiaro.
La storia del gioco viene raccontata attraverso, non cutscene in realtà, è una situazione un po' diversa, sono delle situazioni alla Half-Life, mi viene da dire, in cui tu puoi muoverti e senti i personaggi parlare, e molto cinematografiche di nuovo, perché tu puoi metterti nella posizione giusta al momento giusto per interagire con l'altra persona, ma puoi anche metterti di spalle, come succede a volte, dove c'è Al-Mualim che ti riprende e tu ti puoi girare dall'altra parte o girare su te stesso e fare il mona se proprio vuoi. Però è molto bello perché in questa maniera vengono iniettate piccoli elementi di trama. Una delle prime cose che si sente nel gioco è il fatto che Desmond è accusato di essere un assassino, e nel contesto del tempo uno dice un assassino con la A minuscola, in un certo senso, il fatto che ha assassinato qualcuno, magari ha commesso un reato, poi capisci che stanno parlando della setta degli assassini e che Desmond era nella setta degli assassini ed è scappato ad un certo punto, e il fatto che lui ha la patente della moto sarà un po' il suo modo per essere rintracciato e appunto rapito dall'Abstergo, che lo sfrutta per i loro loschi piani. È un momento molto interessante perché a quel punto comincia a collegare e dici Altair è un antenato e ha lo stesso identico modello di Desmond, ha la stessa faccia se lo vedete sotto il cappuccio, e il fatto di essere antenato e rivivere gli stessi ricordi vuol dire che probabilmente ha le stesse abilità, quindi anche Desmond potrà sviluppare questa abilità di assassino, chi lo sa. Sono piccole cose che pian piano vengono avanti e danno valore a quello che è il personaggio di Desmond, che non è un semplice pilota diciamo del vero protagonista, ma pian piano pianino comincerà a diventare un protagonista in sé vero e proprio. Quando lo utilizziamo all'inizio possiamo fare ben poco, muoverci. Addirittura nella versione PC che ho giocato recentemente ci sono dei bug proprio nel movimento all'inizio, perché è molto limitato, e poi via via avrà una crescita sempre di più.
Passando alla parte spoiler del finale, quindi se ancora qualcuno non ci avesse giocato e volesse giocarselo e godersi il finale, fermatevi pure qua e ritornate dopo quando parleremo delle nostre impressioni. Altrimenti nel finale scopriamo che l'ultima vittima, che è proprio Roberto di Sable, il gran maestro dei Templari che ci aveva fatto il mazzo tanto all'inizio, che aveva decretato la nostra caduta all'Olimpo degli Assassini, ci rivela che in realtà c'è ancora un obiettivo. Noi, come forse un po' un cliché, siamo stati in un certo senso raggirati dal nostro stesso capo di confraternita, il capo degli Assassini, Al-Mualim, la nostra figura paterna, che in realtà è anche lui legato al frutto dell'Eden. Anzi, scopriamo che effettivamente lui ce l'ha già. Noi dobbiamo tornare alle origini, torniamo nella roccaforte degli Assassini, ci facciamo largo fino ad arrivare da questa figura importantissima, che era stata importantissima, di cui avevamo il rispetto anche con le varie divergenze, e ci ritroviamo ovviamente nello scontro finale. Essendo artefatti magici, lo scontro è inverosimile all'infinito, perché Al-Mualim avrà tutti i poteri, quindi genererà illusioni, ci farà combattere contro i 9 obiettivi che avevamo già battuto in uno scontro molto difficile e che metterà a dura prova i nostri riflessi, genererà innumerevoli copie di se stesso. Ci sono delle sfide molto ardue in quest'ultima parte, ma avremo acquisito abbastanza abilità come videogiocatori per essere già a buon punto, quindi battere anche in questo caso il nostro una volta mentore e scoprire in un certo senso il significato del frutto dell'Eden. E arriviamo al punto culmine: nel tentativo di distruggere il frutto dell'Eden, in realtà compare una mappa olografica, quindi un oggetto molto futuristico. C'è una mappa del mondo con segnalati alcuni punti che non sono altro che l'indizio che stavano cercando i Templari, ovvero la mappa per altri artefatti dell'Eden. Il gioco finisce, ma non finisce, perché è finita la storia di Altair in questo caso, ma deve finire ancora quella di Desmond. Quella di Desmond che è molto concitata, perché durante quest'ultima parte ci sono anche degli eventi esterni. L'ultimo viaggio che facciamo è durante un assalto, dove siamo noi della nostra prigione tra virgolette, da parte degli assassini che ci hanno trovato e ci vogliono liberare. E quindi viene molto enfatizzata la fretta, l'urgenza di avere i dati prima della disfatta o meno. Poi però scopriamo che in realtà gli assassini sono stati respinti dai Templari, e noi ormai abbiamo assolto il nostro compito perché hanno i dati e quindi vogliono farci fuori. Però anche qui piccola sorpresa: la dottoressa, l'assistente che ci ha dato una mano finora, è in realtà un assassino sotto mentite spoglie, e fa in modo con la sua parlantina, col suo carisma, di tenerci in vita ancora un po' per obiettivi futuri, non si sa. E come se non bastasse, il gioco dovrebbe finire, e invece non finisce.
Sì, perché è una cosa molto interessante il personaggio di Lucy, che conosciamo dall'inizio e con cui ci confidiamo, tra l'altro interpretato da Christine Bell, che è Veronica Mars, ha fatto tantissime altre cose, è un volto conosciuto ed è stato bello ritrovarla, è l'elemento chiave che ci permette di scappare in un certo senso, anche se ritornando nella stanza noi veniamo sempre considerati il soggetto 17 e quindi ce ne sono stati altri prima, e vediamo degli scarabocchi sul muro che, grazie alla nostra vista dell'aquila che abbiamo appreso grazie al fatto che abbiamo interpretato Altair, quindi c'è un effetto osmosi, cominciamo a diventare Altair e comincia dall'altra parte a esserci la guerra assassini templari anche nel presente. Vediamo questi scarabocchi che parlano di eventi catastrofici, e quindi da quel punto di vista è l'enorme cliffhanger per il gioco futuro. È un finale molto aperto ed è un terzo ultimo atto, non so bene come definirlo, dopo diciamo il loop di gioco delle 9 missioni principali, hai questa deviazione tra quello che era il gioco storico, quasi gioco di ruolo anche se non ha elementi effettivamente di RPG, a questa svolta completamente fantascientifica in cui succede di tutto, si parla di esseri, di frutti magici, arcani, quindi elementi che poi saranno ripresi soprattutto nelle fasi avanzate del franchise, che darà molto più focus a questo tipo di situazione, ma diciamo che è una svolta molto complicata secondo me nelle fasi finali, che però veramente mi ha dato tantissima voglia di vedere cosa succederà in futuro. Ritorno a parlare un attimo del fatto che devono essere 3 i giochi, perché si parlava appunto di un periodo storico medioevo, uno intermedio intorno al Rinascimento e giù di lì, che effettivamente sarà così con la storia di Ezio Auditore, e poi il presente, quindi il terzo gioco dedicato interamente al personaggio di Desmond e alle vicende al di fuori dell'Animus. Così non è stato, o almeno è stato solamente in parte, però è bello perché già qua vengono messi i semi di quelli che sarà poi il franchise. E questo era il primo Assassin's Creed, un gioco che dall'inizio ho veramente amato. È bello perché l'ho giocato in tre momenti distinti della mia vita. Quando è uscito l'ho giocato e me lo sono finito senza avere la cognizione di quella che era il franchise completo, poi l'ho rigiocato recentemente e proprio l'ho recuperato per questo episodio qua. Quindi ho avuto tre momenti distinti in cui il franchise si è evoluto e ho tre considerazioni molto diverse. È sicuramente un gioco da rigiocare, da riscoprire, perché anche accumulando quella che è la documentazione di questo titolo notiamo come tantissimi abbiano scoperto il franchise da Assassin's Creed 2, che ha avuto molto più successo in poi, e non sono tornati indietro con la mente fresca, ecco. Quindi liberate la mente, visto che si parla di libertà in questo gioco, e giocatelo. Quindi la prima cosa da dire è questa: do 7 e mezzo, diciamo piume d'aquila, perché è questo simbolo molto bello, il fatto che tutto coincida, Altair come nome, il fatto che c'è l'aquila, il salto della fede che appunto è un collegamento con il cielo, l'aquila è un rapace effettivamente, agisce così, studia la preda e poi cala giù e colpisce, se la prende, se la porta via. Ci sono tanti riferimenti appunto all'aquila e al fatto anche che il design stesso del personaggio parta da quello che era l'assassino, chiamiamolo generico, derivato appunto dalla Persia, e poi il cappuccio ha quella punta particolare, è bianca e ha le fronde dietro un po' come un frac, mi viene da dire, che sembra proprio l'ombra lo fa diventare un'aquila vera e propria, quindi molto simbolico da quel punto di vista. È un gioco pieno di simboli, pieno di filosofia, pieno di lore da un certo punto di vista, perché da grossa espansione in certo senso. Se c'è un antenato in quell'epoca lì, la mia mente girava chissà se fanno quello sul Rinascimento, quello sull'antica Grecia, quello sull'antica Roma, mi pensavo io. Effettivamente alcune di queste sono diventate vere, alcune no, ma io che sono uno che è sempre stato appassionato di storia e di ricorsi storici, è veramente una gioia per gli occhi, soprattutto perché molti personaggi sono veri. È molto bello poter vivere queste avventure in un periodo storico realmente esistito. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
Io mi ricordo quando ho visto per la prima volta Assassin's Creed, sono rimasto anch'io rapito dalle pubblicità che annunciavano questo gioco rivoluzionario, questo nuovo open world che ti dava la libertà di movimento, e ne sono stato effettivamente rapito. Mi sono stupito a tutti i colpi di scena la prima volta che ci ho giocato, quindi il plot di fantascienza mi è piaciuto un sacco, mi piace un sacco quando mescolano storia e fantasia con la fantascienza, proprio hanno colpito nel segno con me. E forse però il punto di forza maggiore, nonostante una certa ripetitività, perché dal punto di vista del gameplay la storia è molto interessante e il metodo di gioco forse è abbastanza ripetitivo, perché non è altro che degli obiettivi da eliminare e la storia ci gira attorno man mano che andiamo avanti, quindi da quel punto di vista forse è il punto debole del gioco. Però, e devo dire, ed è una cosa un po' particolare per me in questo caso, è proprio il gameplay la cosa che mi è rimasta di più. Io non sono un fan degli stealth, non l'ho mai nascosto, e in questo gioco avrei potuto storcere il naso perché sono gli assassini, sono stealth, si devono nascondere. Però forse anche grazie ai bug o comunque all'intelligenza artificiale che citavo prima, non ancora molto sviluppata, prende un lato divertente, e diventava divertente per me quando ci giocavo correre in giro, creare più casino possibile e poi andarmi a nascondere nei posti più improbabili. Ed è per questo che voglio dargli 7 santoni e mezzo, perché c'era sempre questo gruppo di santoni che girava per le varie città e tu potevi mescolarti all'interno e fare anche tu metterti in preghiera e i templari non ti vedevano più. Quindi era un po' come avevamo citato ci succedeva con Max Payne 2, mi pare, che ricaricando più volte la stessa scena per fare l'esplosione giusta per far cadere il personaggio. Anche in questo caso il correre sui tetti, il trovare la strada più giusta, quasi dimenticandomi del resto delle missioni, perché non c'è il timer, perché possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo per fare queste cose, mi faceva appunto passare in secondo piano il resto del gioco. Quindi sono rimasto più colpito da quello che si poteva fare rispetto a quello che si doveva fare. Quindi è un gran bel gioco, come detto, però invecchiato un po' male, perché adesso mi ha lasciato, ed è forse il fatto di aver giocato un gioco che si supponeva essere stealth, già lo trovo un grosso traguardo e per questo gli do un voto così positivo. e anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che adesso potete iscrivervi anche al canale YouTube di Enciclopedia dei Videogiochi andando su youtube.com/@edivideogiochi.
E un piccolo annuncio per domenica prossima: ci vediamo tutti al Nerd Show di Bologna. Sarò presente io, forse ci sarà anche Yuga, non lo sappiamo ancora, però ci sarà tanta altra gente, perché troverete Mr. Buffo Art, che è il nostro grafico, tatuatore, e è stato nostro ospite quando abbiamo parlato di Rainbow Island. Ci sarà Lobby Frontali, insomma tante persone che fanno parte di questa famiglia, di questa redazione dell'Enciclopedia dei Videogiochi, questa bella famiglia allargata, mi piace chiamarla così, che sta formando. Insomma, ci vediamo là, ci troviamo, giochiamo insieme, perché ci saranno anche i cabinati di Arcade Story sicuramente, e faremo tante altre cose belle.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Finita malissimo, finito.
Che faccia hai fatto?
Cosa fai?
Concentratissimo.